E buongiorno a tutti, domenica 20 aprile 2025, io sono Carlo Centemeri, l'apertura musicale classica di Radio Popolare e la partenza di questa mattina è collegata al fatto che oggi è il giorno di Pasqua, quindi buona Pasqua a tutti e quindi oggi è giornata di uova, di colombe, di scampagnate, di feste in famiglia, di quello che volete, ma soprattutto, come di questa sinfonia, di sorprese, e le sorprese non sono nell'uovo, perché la sorpresa ce l'abbiamo anche in studio, perché finalmente è tornata con noi Margherita Colombo.
Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti e ovviamente buona Pasqua anche da parte mia.
Eccoci qua ragazzi, allora dunque partenza col secondo tempo della sinfonia numero 94 di Haydn, detta appunto La Sorpresa, che qualcuno di voi conosce anche in versione grafica perché gira un bellissimo meme da un po' di anni con un pianista, un clavicembalista che sta suonando la melodia iniziale e a un certo punto mette giù un accordone e c'è un gatto che prima riposava sulla tastiera che su quell'accordone salta via. Ecco, sono appunto le prime battute di questa sinfonia, che si chiama così proprio per questo accordo che esplode all'inizio, così sorprendendo un po' tutti. Una delle sinfonie di Londra, di Haydn, di questo Haydn che in tarda età smette di essere il dipendente che col pubblico posto fisso a Esterasa, dove non ha più appunto il posto fisso, e si scopre una seconda vita dal libero professionista con Solomon a Londra, scrivendo le sinfonie di Londra, facendo tournée che gli fanno probabilmente pensare ma perché non l'ho fatto prima di fare questo tipo di vita, e comunque sono sempre sinfonie, diciamo le ultime 10, 12 così, che sono una più bella dell'altra, e sempre molto molto piacevoli, molto molto allegre. Allora, scaletta amenamente ricchissima questa mattina, non so che cosa farete voi nella giornata di Pasqua di oggi, soprattutto che musica ascolterete, ditecelo, scrivetecelo qui, siamo sempre in diretta, quindi SMS, Telegram e WhatsApp 331 6214013, oppure mail diretta @popolarenetwork.it. Allora, cominciamo gli ascolti di questa mattina, direi che possiamo farlo appunto dal fatto che giustamente Pasqua, momento nel quale tutto il, giustamente, c'è un sacco di, ovviamente, tante celebrazioni derivanti dal fatto che chiaramente Pasqua è la festa probabilmente più importante anche del Natale all'interno di quello che è il mondo della Chiesa, e negli anni nei quali ovviamente la Chiesa era il più importante committente di musica esistente al mondo, ovviamente le commissioni di musica scritte per la giornata di Pasqua erano tantissime, e quindi giustamente per questo periodo abbiamo una quantità di capolavori all'interno della cosiddetta musica classica che è veramente gigantesca. Tante cose conosciute, tante cose molto poco conosciute, e direi che vale anche la pena magari di cominciare da un pezzo un attimino meno conosciuto rispetto ad altri, che è questo brano che parte proprio non da testi normali, ma parte da un testo legato ovviamente al giorno di Pasqua, che è la sequenza del Victime Paschali, che è la sequenza gregoriana appunto propria del giorno di Pasqua. Questa è una versione realizzata da un compositore estremamente importante, anche se molto poco eseguito, che è Johann Joseph Fuchs. Siamo nella Vienna tra 600 e 700, Fuchs è anche molto importante come teorico per un suo trattato che si chiama di armonia, che si chiama Gradus ad Parnassum, molto prima dei famosi studi di Clementi, e appunto questo Victime Paschali io lo conoscevo dalla partitura già da moltissimi anni, perché era stato stampato dalla Doblinger moltissimi anni fa. Ho scoperto che neanche troppi anni fa è stato finalmente inciso, perché era una partitura di quelle che la guardavi e dicevi cavolo, ma questo deve essere spettacolare da ascoltare, però appunto non c'era in disco. Qualche anno fa la Wiener Academy, diretta da Martin Haselbock all'interno di un progetto discografico legato tutto alla Vienna imperiale, ha inciso parecchie cose di Fuchs, tra cui appunto questo Victime Pascali, che finalmente è arrivato su disco. E come sentite qui, la grandiosità è veramente assoluta. Quindi il Victime Pascali di Johann Joseph Fuchs, esecuzione della Wiener Academy, diretta da Martin Haselbock.
Thank you.
Johann Joseph Fuchs, questo è il Victime Pascali Laudes, quindi la sequenza di Pasqua. Veniamo dagli splendori della Vienna imperiale, lo dicevamo anche noi mentre chiacchieravamo, sentite che in gran parte questo brano sono esattamente quattro note, ma sono quelle quattro note messe lì dove devono essere, esatto. E l'effetto è deflagrante.
Piazzate bene.
Sì,
infatti. Bisogna sapere come scrivere.
Fuchs è uno che lo sapeva e tra l'altro appunto anche il suo contributo dal punto di vista della letteratura teorica, appunto, questo trattato, questo Grado da Parnasso, ma ancora oggi è un punto di riferimento per tutti quelli che si mettono a lavorare sul mondo del repertorio barocco. Ma appunto, siamo partiti così un attimino alla grande, adesso dopo che vi abbiamo dato la sveglia, speriamo non troppo violenta con tutte queste trombe e timpani, eccetera, direi che possiamo passare a un tono un attimino più da quest'ora del mattino e quindi spostarci su un pianoforte. E che pianoforte?
Pianoforte, ma sì, ma anche perché dicevamo, no, che Pasqua divide un po' gli animi dal punto di vista anche della musica, no? C'è chi vuole ascoltare la severità, giustamente magari immergersi un po' nel senso liturgico della giornata, e chi invece cerca più leggerezza, cerca il senso più primaverile di questa giornata. Io sarei curiosa anche di sapere voi che cosa ascoltate oggi.
Sì, infatti, cosa, la musica di questa giornata, che poi appunto per magari per qualcuno di voi è semplicemente è normalmente giustamente una domenica all'interno di un, diciamo, dell'inizio di un bel lungo ponte che poi si può prolungare al 25 aprile, al 1 maggio, eccetera, eccetera, quindi magari siamo un attimino tutti quanti anche in attesa di un po' di giorni, poi giustamente c'è. E poi, tra l'altro, dobbiamo anche ricordarci che oggi non è solamente la Pasqua per il mondo cattolico, protestante, eccetera, ma è anche Pasqua per il mondo ortodosso nello stesso giorno, quindi abbiamo tutti gli amici che invece vengono dal mondo dell'est, e ne parleremo poi tra l'altro dopo con un altro ascolto, anche perché questa tra l'altro è una coincidenza che avviene solamente ogni certo numero di anni, perché le due Pasque si calcolano sempre sulla base dei movimenti stellari e degli equinozi, eccetera, eccetera. Però dato che c'è una differenza di calendario, che è il calendario giuliano, se ricordo bene, quindi più o meno da metà del 500 che le due date non si trovano a essere sempre allineate, può capitare in alcuni anni, non in altri, quest'anno capita. E intanto ringraziamo perché tutti quelli che ci stanno scrivendo, con Livia e contraccambiamo ovviamente gli auguri a te e a nome anche di tutta Radio Popolare, e anche a Eli che ci ha scritto poco fa, e quindi grazie anche a te per averci scritto questa mattina. Appunto, quindi prendiamo un attimino di leggerezza questa mattina, e Marghe, cosa mettiamo in lista?
Io ti propongo questo bellissimo disco Schubert, la sonata opera posta. Eh sì, no, qui abbiamo gli occhi a cuoricino intanto per Schubert, perché secondo me è un autore, naturalmente è celeberrimo, però è sottovalutato in mezzo ai grandi. Dovremmo veramente rivalutare di più sia la musica orchestrale, sia quella pianistica, che comunque ha dei capolavori pazzeschi, tra cui questa sonata opera postuma, la numero... Aspetta, oddio. Opera 120, opera 120, ci sono. La maggiore, che è una delle mie preferite in assoluto, anche per l'esecutore. E ti lascio la parola.
Eh sì, perché qui abbiamo una registrazione dal vivo che viene dalle storiche stagioni che fece l'Università Bocconi per parecchio tempo, che poi pubblicava anche dei CD con questi live. E qui al pianoforte abbiamo un personaggio che è stato di importanza capitale, scomparso poco tempo fa, cioè Paolo Bordoni, che ha voluto dire tanto sia sulla scena concertistica internazionale, sia, anche se è meno riconosciuto, sulla scena discografica, perché comunque il suo contratto con la EMI, quindi parliamo di un'etichetta che all'epoca non aveva tantissimi esecutori italiani in catalogo, con cui realizzò ad esempio l'integrale dei valzer di Schubert, tante altre cose, tutte molto interessanti. E poi fu tra l'altro un insegnante storico del Conservatorio di Milano, formando un'enormità di studenti che poi hanno fatto tutti una bella carriera. Una ce l'abbiamo qui in studio, appunto, Margherita, ma per dire
un'altra. Io mi sono perfezionata con lui, ho fatto l'Accademia Musicale Pescarese, tre anni okay. Veramente pazzeschi, un pianista di una profondità culturale, di pensiero intellettuale pazzesca. Le lezioni non erano solo lezioni. Anche i suoi concerti, tra l'altro, i suoi concerti dal vivo erano delle esperienze mostruose, perché vedevi la concentrazione del musicista e il pensiero, non soltanto l'esecuzione momentanea del brano, ma proprio un pensiero profondissimo.
E tra l'altro c'è anche un nostro collega di Radio Classica, che è Luca Ciammarughi, certo, che approfittiamo per salutare, che anche lui invece è stato allievo di Bordoni, al quale è stato comunque legatissimo, esatto, in conservatorio anche poi negli anni successivi, per dire, ma poi la lista degli allievi è veramente infinita. E quindi proprio da questo live registrato in Bocconi sentiamoci il primo tempo dalla sonata in La maggiore, opera 120 di Franz Schubert, e dicevamo al pianoforte c'è Paolo Bordoni.
Thank you.
rientriamo in studio un attimino prima di chiudere questa prima parte dell'apertura musicale di questa mattina. Questo era lo Schubert della sonata di 664 in La maggiore, sotto le magiche dita di Paolo Bordoni. E tra l'altro ne approfittiamo anche per un appello, perché appunto quest'anno Bordoni so che era stato nominato, quantomeno gli è stato proposto, per la civica benemerenza dal comune di Dalmine, il comune dove è nato, e è un po' dispiaciuto un po' a tutti vedere che gli sono stati preferiti altri nomi. Ovviamente ci sono anche gli anni prossimi, ma si fa tutti quanti un appello, perché diciamo che il comune di Dalmine ha per le mani una ricchezza straordinaria come quella appunto di aver avuto un pianista di questa grandezza, e diciamo sarebbe veramente un peccato, per non dire di peggio, in non prendere in considerazione il fatto di poter assegnare quantomeno questo doveroso riconoscimento post mortem. Noi adesso andiamo un attimino in pausa e ci risentiamo tra un paio di minuti col secondo blocco della nostra apertura musicale di questa mattina. E siamo tornati in diretta dagli studi di Radio Popolare, la seconda parte dell'apertura musicale di questa mattina. In studio siamo sempre io, Carlo Centemeri, con Margherita Colombo che qua accanto a me. SMS, Telegram e WhatsApp 331-6214013, mail diretta @popolarenetwork.it, e stiamo sempre aspettando di sapere quale sarà la vostra musica di oggi, anche a valle della nostra apertura di questa mattina. Giustamente è il caso di fare anche un po' il nostro giro di ricorrenze odierne, e una la possiamo legare proprio al fatto di essere oggi nel giorno di Pasqua, avere un brano della letteratura particolarmente dedicato a oggi, e quindi partiamo con un piccolo ascolto e poi vi spieghiamo il perché.
Oh!
Il primo coro dell'oratorio di Pasqua di Johann Sebastian Bach, Bach Werke Verzeichnis 249, che abbiamo ascoltato questa mattina non solo giustamente perché è Pasqua, ma anche l'esecuzione era scelta ad hoc. Questa è una delle varie versioni registrate dal Monteverdi Choir con la direzione di John Eliot Gardiner, ma soprattutto il fatto è che oggi è il compleanno di Gardiner, che compie oggi, aspetta, non mi ricordo se sono 82 o 83 anni, perché lui è nato nel 43, eccolo qua, sì, infatti, quindi oggi l'ottimo John Eliot Gardiner compie 82 anni, ovviamente tanti auguri da parte nostra, una carriera abbastanza enorme dalla questione sia della direzione di coro, direzione d'orchestra, i lavori sugli strumenti originali, sulle orchestre moderne. Poi vabbè, recentemente l'anno scorso era balzata agli onori delle cronache più per questioni di intemperanze nel backstage. Adesso sappiamo che sta appunto ripartendo con una nuova orchestra barocca dopo aver chiuso i rapporti definitivamente con i suoi complessi storici, quindi tutto il mondo legato al Monteverdi Choir, all'Orchestra Revolutionaire Romantique, gli English Baroque Soloists, diciamo un po' tutti i gruppi che erano nati nella galassia del Monteverdi, diciamo che lo si vede soprattutto in giro a dirigere sia con orchestre stabili che con altri complessi, lo vediamo sempre in ottima forma, quindi vediamo un po' che cosa ci riserverà per il futuro. Allora, io adesso lancerei un altro ascolto perché c'è un'altra ricorrenza che volevo ricordare, ma volevo farla precedere da una cosa che con oggi, né con le logiche di ascolto che ci siamo detti prima, né con i brani legati alla giornata di oggi, non c'entra assolutamente nulla. Perfetto. Con nessuna di queste cose, però potrebbe piacere a parecchi di voi, quindi vediamo un po' che cosa ne dite, non vi dico neanche cos'è perché tanto lo riconoscerete immediatamente, semmai dopo vi precisiamo gli esecutori, anzi ve li dico da subito, sono Enzo Dara e ci sono l'orchestra e il coro del Met, quindi del Metropolitan di New York, con James Levine.
Io già suppongo e immagino che al par di me sappiate ch'io sono quel gran medico, dottore enciclopedico, chiamato Dulcamara, la cui virtù preclara e i portenti infiniti son noti all'universo e in altri siti. Benefattor degli uomini, riparator dei mari, in pochi giorni scomperò io spazzo gli spedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io vo. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. E questo è l'odontalgico, mirabile di cuore, dei topi e delle cibi, possente distruttore, i cui certificati autentici bollati toccar vedere e leggere a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un buon settuagenario, il cuore tutinario, nonno di 10 bamboli, ancora diventò, di 10 o 20 bamboli, fin nonno diventò. Per questo tocca e sana, tra breve settimana, più d'una flutta vedova, di piangere cessò. O voi matrone rigide, e ringiovanir bravate, le vostre rughe incomode, con esso cancellate. Volete voi donzelle, bellisce aver la pelle, voi giovani calanti, per sempre avere amanti, comprate il mio specifico, per poco ve lo do, per poco ve lo do, per poco ve lo do. Da bravi giovanotti, da brave vedovette, trovati il mio specifico, per poco ve lo do. E i nuovi paralitici spedisce, gli apopletici, gli asmatici, gli asfitici,
gli stenti,
i diabetici, guarisci di pannititi, gli scroffoli e rachititi, persino il mal di fegato che in moto diventò. Mirabile per cimici, mirabile per il fegato, guarisci i paralitici, spedisce gli apopletici, comprati il mio specifico, voi vedove donzelle, voi giovani calambi, per poco ve lo do. Avanti, avanti, o vedove, avanti, avanti, o bamboli, comprate il mio specifico, per poco ve lo do, sì, per poco ve lo do, sì, per poco ve lo do, sì, per poco ve lo do. L'ho portato per la posta da lontano mille miglia, mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi?
No!
30?
No!
20?
No.
Nessuno si sgomenti per provarvi il mio contento, di sirico col divento, io vi voglio buona gente uno scudo regalar.
Uno scudo veramente più una volo si può dar.
Ecco qua, così stupendo, si balsamico elisire, tutta Europa sa che io vendo niente menti in 9 lire. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per 3 lire voi lo cedo, sol 3 lire voi richiedo. Gaetano Triomba! Così chiaro è come il sole, che a ciascuno te lo vuole, uno scudo bello e netto in saccoccia faccio entrar. Uno scudo bello e netto in saccoccia faccio entrar, in saccoccia faccio entrar. Affetto, gran miracoli può far, può di poti il caldo affetto, gran miracoli può far.
Noi ci abbiamo del vostro vivo ricordato,
gran miracoli può far. Dolce affetto, gran miracolo ne può far. Conti patria, il dolce affetto, gran miracolo ne può far.
Sì, sì, può far, sì, sì, può far, sì, sì, può far. Quanto tempo ricordare, quanto tempo ricordare.
La voce di Enzo Dara con il Metropolitan diretto da James Levine per questo Elisir d'amore. Il personaggio l'avete riconosciuto da quello di Vanna Marchi, scusate, di Dulcamara. C'è il personaggio che dovremmo imparare, è utile leggere i libretti delle opere, le
molto,
storie, perché poi capiamo che determinate cose che venivano già stigmatizzate 2 secoli e mezzo fa poi ricapitano,
ritornano
anche oggi, come? Ecco perché ho tirato fuori l'Elisir d'amore. In realtà è per un ricordo un po' triste, particolarmente per me in questo momento, perché il 20 di aprile di ormai 24 anni fa, era un sabato, questo me lo ricordo molto bene, io ero in Scala, e rappresentati c'erano un'opera in prima esecuzione di Corgi, che era la Tatiana, se ricordo bene, e proposta in dittico insieme all'Elisir d'amore. Quindi era la produzione che c'era in corso in quei giorni, appunto, in scala, e quella sera è arrivata la notizia, mi ricordo che venne il sovrintendente, che all'epoca era Carlo Fontana, in proscenio a dirlo prima dell'inizio del concerto, che da pochissimi minuti era mancato Giuseppe Sinopoli, che si era sentito male poco tempo prima dirigendo una Ida, mi pare a Berlino, comunque in Germania, e appunto era scomparso così improvvisamente, tra l'altro anche abbastanza giovane. E appunto direttore molto divisivo, perché comunque c'è chi lo ama, chi non lo ama, chi lo ama per tutto, comunque chi lo ama solo per alcune cose. Io faccio parte un po' più di questa categoria. Sicuramente un direttore che sia come compositore che anche come direttore ha dato un contributo interessante, in particolare a un certo tipo di repertorio più legato appunto al Novecento storico, però appunto un musicista che avrebbe potuto avere ancora moltissimo da dire, e tra l'altro un musicista che io non sono mai riuscito a sentire dal vivo, non so tu Marghe?
No, neanch'io.
E mi avrebbe incuriosito, perché l'ho sentito solo in disco, e diciamo che sì, per quella generazione lì sentirli in un contesto o nell'altro era abbastanza diverso. E proprio parlando proprio di lui, devo dire uno dei dischi che personalmente ho sempre trovato più belli suoi è stata la sua registrazione del Requiem tedesco, che aveva fatto tra l'altro non con una delle sue orchestre storiche, perché l'aveva fatto con la Filarmonica Ceca, il Coro Filarmonico di Praga e poi i solisti che erano Wolfgang Brendel, ma soprattutto Lucia Popp in grandissimo spolvero. E quindi, visto che tra l'altro oggi è Pasqua, quindi comunque è giornata legata al tema della risurrezione, ci sentiamo un pezzo del sesto movimento, che è appunto il solo del baritone e poi il coro Denn wir haben hier keine blamende Stadt, con la famosa sezione centrale della morte sconfitta, o morte dov'è la tua vittoria, o morte dov'è il tuo pungiglione. Stiamo ovviamente parlando del Requiem tedesco di Johannes Brahms. Mi fanno notare che forse non ve l'avevo detto, scusate. E questa la parte finale, appunto, siamo nel sesto movimento del Requiem tedesco di Johannes Brahms, una di quelle cose che io ascolterei a mattina, a mezzogiorno e sera, qualsiasi giorno dell'anno, ma vabbè, sono lì, è la mia Brahmsite.
Dobbiamo parlare.
Sì, vabbè, d'accordo, ma è la mia Brahmsite che purtroppo quando arriva diventa deflagrante e mi tiene bloccato per mesi. Appunto, questa è la lettura di Giuseppe Sinopoli che appunto scompariva oggi, 20 di aprile del 2001. E proprio tra l'altro vediamo che stanno anche arrivando un po' i vostri messaggi, vediamo Giuseppe che oggi ha intenzione di ascoltarsi La Norma, sempre un'ottima scelta, assolutamente bravissimo. Poi invece abbiamo Nadia che invece vedo che si è apprezzato gli ascolti barocchi che abbiamo trasmesso prima, poi ce ne saranno ancora degli altri, diamo ancora un po' di altre cosette. Dall'altra parte invece diamo Claudio che invece ci ha sollevato una curiosità pazzesca, perché
buongiorno Claudio.
Ciao Claudio, è sempre piacere sentirti, che dice che fra poco si ascolta la 111 di Beethoven, sempre un'ottima scelta con Arrau. Ok. E poi vedo che ci parla delle Bagatelle, opera 126, sempre di Beethoven, però parla di un'esecuzione ignobile, ma non ci fa il nome. E quindi, visto che siamo entrambi curiosi come scimmie, giuriamo che non lo diciamo in diretta nazionale, che anche noi non vogliamo prenderci querele da nessuno, però visto che per favore non tenerci sulle spine, dici qualcosa, dici di che cosa parli, perché entrambi lo vogliamo sapere, non vogliamo fare maldicenze, perché si parla di un'esecuzione pessima e ovviamente in questo modo, cioè,
siamo pettegoli un po' anche noi, ma soprattutto
noi siamo critici super partes, assolutamente, però veramente a un certo punto mi parte la portinaia e ho bisogno di sapere di cosa parli.
Io sono contentissima perché mentre noi siamo qua ad ascoltare Brahms, voi non lo sapete, ma siamo qui come due invasati a dire ah, le terzine, senti le terzine, che meraviglia, vabbè, lasciamo perdere. Però vedo che anche il tono di chi ci scrive a volte è abbastanza infervorato e appassionato, quindi
ci piacete quando siete infervorati, infervoratevi assolutamente, scatenatevi pure. Allora, ci siamo spostati avanti e indietro nell'epoca eccetera, e visto che siamo a Brahms, tanto vale fare anche un passettino un po' avanti, e a questo punto Margherita mi si è palesata questa mattina con un CD di Busoni in mano. Ho detto vogliamo lasciarlo lì? No, non vogliamo lasciarlo lì.
Anche perché è un Busoni un po' particolare. Allora, quello che vi voglio fare ascoltare è un brano dalla Turandot Suite. Insomma, Turandot noi la conosciamo tutti ovviamente per la Turandot di Puccini, che però è arrivata ben dopo. Nel 1905 Busoni aveva già scritto le musiche di scena per la Turandot di Gozzi. Dopodiché, dopo una ventina d'anni, poi ne ha fatto anche un'opera in tedesco. Ma il brano che vi voglio far ascoltare è il Frauengemacht, che è la stanza delle donne, ed è un brano che conosciamo tutti per una tradizione musicale extra classica in realtà, e a Busoni era stato detto che quello era un brano della tradizione orientale, quindi lui l'ha messo dentro così, pensando che si trattasse di un brano più o meno cinese o chissà di un estremo oriente imprecisato. Facciamo che faccio come Carlo e non vi dico cos'è.
Bravissima.
Così ascoltiamo.
Vuoi sentire come hai imparato bene?
Mamma mia, il maestro. Margherita. Vabbè, scusa.
Oddio.
Va bene.
Niente, scusate, questa vi giuro che non era preparata.
Mamma mia, che livello.
Veramente, livello. Ragazzi, perdonateci. Comunque, niente, adesso appunto sono due minuti di ascolto, vediamo chi indovina prima qual è il tema che abbiamo messo dentro. Ovviamente non si vince niente e quindi...
Se non la nostra
stima. Non la nostra stima e gratitudine, quindi buon ascolto. Thank you. E di nuovo siamo tornati in diretta dagli studi di Radio Popolare, sempre oggi appunto è il giorno di Pasqua e questa era la sonata Pascalis di Karl Heinrich Bieber, che non è Heinrich Ignaz von Bieber, il compositore delle sonate del Rosario, dell'Armonia Artificiosa Ariosa, un po' di tutte queste raccolte molto molto famose. Karl Bieber era suo figlio, non ha scritto tantissima musica, soprattutto oggi si suona pochissimo, ma in particolare ci sono queste sonate per tromba, per due o tre trombe, comunque anche per varie combinazioni, che sono note per essere tutte molto molto difficili, specie per la parte solista, e che erano state registrate in questo caso per la prima volta. Questo è un CD uscito per la Dynamic, siamo nel 99, se ricordo bene, perché era stato registrato nel 98, questo me lo ricordo molto bene, e il solista è Gabriele Cassone e l'ensemble pianoforte con la direzione di Antonio Frige, un disco della Dynamic che secondo me è imperdibile, quindi se riuscite a trovarlo recuperatelo, appunto con questi brani per tromba e archi sia di Karl Heinrich Bieber che di Heinrich Ignaz von Bieber. Appunto, siamo tornati al giorno di Pasqua, siamo sempre qua in diretta, siamo sempre io e Margherita Colombo, che è sempre qua accanto a me. E allora, sono arrivati un po' di altri messaggini, va bene, ovviamente ringraziamo Diego, ringraziamo Nadia, un po' tutti quelli che ci stanno scrivendo, ringraziamo anche Luz, e vediamo anche che Claudio ci dice, che ci dice il peccato, ma non il peccatore delle bagatelle, quindi sei cattivo.
No, hai ragione, siamo noi che siamo cattivi, bravo Claudio.
Sì, vabbè. Mi faccio passare alla sindrome della portinaia, che dici?
Vabbè.
Col massimo rispetto per le portinaie che poi mi dicono che discrimino, non è vero. Pensatela in senso, Aldo
Metti
Giovanni.
Musica, va Carlo.
Va bene. Allora, dicevamo che oggi ci sono appunto altre ricorrenze. Una interessante è il fatto che oggi nel 1869 muore un importante liderista, anche se non viene riconosciuto quanto ad esempio Schumann, Schubert, Ugo Wolf, un po' tutti i grandi leaderisti dell'Ottocento. Questo è Karl Löwe, che ha scritto un po' meno cose, però tutte qualitativamente interessanti. Un brano che vorrei farvi ascoltare ci porta nel fatto che Margherita prima ci ha proposto l'ascolto di Schubert, e uno dei lead più famosi di Schubert, basato su una ballata celeberrima di Goethe, è l'Erlkönig, il re degli elfi, che questa storia che abbastanza terribile, in cui c'è appunto questo padre che sta cavalcando nel buio della notte, eccetera, con un bambino stretto all'interno del tabarro, all'interno della giacca, che probabilmente lo sta portando da un medico, perché comunque il bambino sta morendo e è in pieno deliquio, ha queste visioni e vede il re degli elfi, che in realtà è la morte che vuole portarselo via. Goethe ha delle immagini straordinarie e Schubert lo rende, ad esempio, passando dal maggiore al minore, sempre con questo senso della cavalcata. Ecco, Margherita, tu questa versione di Löwe secondo me non la conosci.
No, questa non la conosco, mi faccio sorprendere.
Ecco, allora, probabilmente anche molti di voi non lo ascolteranno, probabilmente il testo ce l'avete presente, sentite come viene fatta la resa della musica in proporzione ai personaggi del testo, perché chiaramente i personaggi sono più di uno. Registrazione sempre di probabilmente del più grande leaderista della storia, cioè Dietrich Fischer-Dieskau, insieme a Jörg Demus, suo compagno di merende in ben più di un caso. Quindi l'Erlkönig di Karl Löwe.
Es ist der Vater mit seinem Kind, hat den Knaben wohl in dem Arm, fasst ihn sicher, hält ihn warm, fasst ihn sicher, hält ihn warm. Mein Sohn, was bist du so bang, dein Gesicht? Siehst Vater, du, den Erlkönig nicht, den Erlkönig mit Kronenschweif. Mein Sohn, das ist ein Nebelstreif, das ist ein Nebelstreif. Komm, liebes Kind, komm, geh mit mir, gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch Gülden gewandt. Mein Vater, und hörst du nicht?
leise verspricht. Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind. In dürren Blättern säuselt der Wind. In dürren Blättern säuselt der Wind. Willst feiner Knabe du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen, tanzen und singen ich an. Mein Vater, und siehst du nicht dort? Er Königstöchter am düsteren Ort. Mein Sohn, ich sehe es genau. Es scheinen die alten Weiden so grau. Es scheinen die alten Weiden so grau. Ich lieb dich, mich reizt deine schöne Gestalt. Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasse mich an. Herr König, hab mir dein Leid getan. Herr König, hab mir dein Leid getan. Mein Vater brauset, er reitet geschwind. Er hält in den Armen das ächzende Kind. Er reicht den Hof mit Mühe und Not in seinen Armen. Das Kind war tot.
Erl König, il re degli elfi, questa ballata di Goethe bellissima, e questa appunto era l'intonazione realizzata da Carl Loewe, che come avete sentito anche paragonata con quella di Schubert, sottolinea il testo ma lo fa in un modo completamente diverso.
Sì, sì. No, infatti se non conoscete per assurdo l'Erl König di Schubert andate a ascoltarlo e se potete nell'interpretazione sempre di Dietrich Fischer-Dieskau, che è pazzesca, in cui ci sono le tre voci, il padre, il figlio e il re, esattamente come nella versione di Loewe che si alternano, però sì, le soluzioni compositive sono leggermente diverse. Quella di Schubert è ancora più angosciante.
Sì, sì, assolutamente.
I suoi ribattuti sono pazzeschi.
Anche per la mano destra del pianista è angosciante.
Molto, testimonianza diretta. Però questi tremoli leggeri di Loewe che mette la voce del re nel sol maggiore delicato è anche molto inquietante, devo dire.
Decisamente, decisamente. Senti, però, allora, non abbiamo ancora fatto il giro delle compositrici e questo è molto
infatti,
male.
Infatti, no, ecco. C'è qui una pronta che se non me la facevi passare adesso...
Ma stai scherzando?
Beh, rimaniamo più o meno nella stessa epoca. Io vi proporrei una sonata anche a tema pasquale perché si chiama Ostersonate o Istersonata, sonata pasquale. di Fanny Mendelssohn, la celeberrima sorella di Felix Mendelssohn. Tra l'altro una sonata il cui manoscritto è andato perduto per 150 anni ed è stato ritrovato solo recentemente e inciso per la prima volta nel 2020. Come sapete, le composizioni di Fanny Mendelssohn probabilmente sono molte più di quelle che conosciamo, perché la maggior parte di esse sono state attribuite al fratello Felix. Felix stesso in realtà...
Ci sono degli errori di attribuzione tra lui e lei?
Sì.
Ah, questo mi mancava.
Pare di sì, ma perché Felix stesso incoraggiava Fanny a
sì,
comporre,
certo.
Naturalmente, a differenza del padre che osteggiava la cosa, ma per permetterle di pubblicare probabilmente lo faceva a suo nome.
Ah,
tante
okay.
Cose probabilmente attribuite a Felix potrebbero essere di Fanny.
Però vedi che anche lì c'è sonata. Una questione generazionale, nel senso è la generazione precedente che probabilmente ha ostentato più lei, invece giustamente ogni generazione vuol prendersi quello che la generazione precedente non voleva, anche per questioni di ribellione, chiamalo così.
Sì,
quindi per Fanny, per Felix probabilmente era abbastanza ovvio che Fanny volesse avere un'attività musicale di tutto rispetto, cosa che probabilmente non era logico per la gente.
Non era logico, però il discorso interessante è piuttosto che non comporre, tu componi, il nome poi non esce. Questo è un po', Dal nostro punto di vista naturalmente è sbagliato, è sbagliatissimo, perché noi non sappiamo cosa abbia scritto effettivamente Fanny, forse non lo sapremo mai, anche se poi qualcosina si sta cominciando a ritrovare, come appunto questa sonata.
Però c'è anche un fatto: i tedeschi non applicavano ancora il diritto d'autore sulla stampa, quindi non c'è il fatto che tipo lui si arricchisse, cioè non c'è il concetto che abbiamo noi oggi della proprietà intellettuale.
No, io lo vedo più proprio come un fatto culturale, cioè lui apprezzava il valore della sorella e voleva che la sua musica venisse al mondo. Con quale nome non era importante.
No, perché tanto comunque non, dal punto di vista formale non dobbiamo pensarla con l'ottica di oggi, del fatto che se esce a nome mio e c'è scritto che l'ho scritta io, allora è mia per forza. È più una questione che la cosa deve uscire superando una difficoltà burocratica o diffidenze da parte di editori o di pubblico o cos'altro. Cioè, l'importante è che arrivasse la musica dall'altra parte. Sì. Primo tempo o quarto tempo?
Vai col quarto, molto beethoveniano.
Decisamente, se è beethoveniano... Allora, come dire di no? Quindi, quarto tempo, la sonata pasquale in la maggiore di Fanny Mendelssohn, al pianoforte, in questo caso abbiamo Paula Rios. Il finale della Oster Sonata è la sonata di Pasqua di Fanny Mendelssohn, compositrice estremamente interessante, appunto la sorella di Felix Mendelssohn Bartholdy. Nel frattempo ci scrive Carmela, alla quale ricambiamo gli auguri. Tra l'altro bellissimo disegno di Picasso che ci hai mandato, veramente molto molto carino. Ringraziamo anche Diego, ringraziamo anche Claudio che giustamente fa degli interessanti paralleli tra Louise Farrenc, altra compositrice che noi amiamo molto, e Fanny Mendelssohn. Ma dobbiamo tirare fuori compositrici, ne abbiamo già tirate fuori tante, ce ne sono tante altre, e soprattutto capite, ma il problema non è solo delle compositrici e di tanti altri, che giustamente, essendo questa una trasmissione di ascolto, noi siamo vincolati a quello che esiste su disco, ed esiste tanto, però non esiste tutto, perché io avrei in mente tantissime partiture che mi piacerebbe farvi ascoltare, che però conosco solo in partitura, nel senso che non ne esiste nessuna registrazione. Quindi vi posso parlare, e Margherita penso sia nella mia stessa situazione, c'è tanta musica della quale vi parlo volentieri, che so che esiste, nel senso che l'ho letta, l'ho studiata e tutto, e per dire anche sulle compositrici ci sarebbe tanto 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 da fare, come per tanti altri loro colleghi uomini, non è questione di, ma perché di musica da ripescare dal passato ce n'è ancora tanta. E diciamo che se la percentuale di compositori che è dentro il mare magnum di musica è di una certa quantità, la percentuale di compositrici in proporzione è molto più alta, quindi diciamo che di tante altre storie si vorrebbe narrare, però appunto manca il mezzo radiofonico per far seguire alla narrazione verbale anche l'ascolto musicale. Signori, ci mancano un po' gli ultimissimi minuti, allora qualche consiglio per gli ascolti, di oggi, perché abbiamo detto oggi è anche la Pasqua ortodossa, quindi io fossi in voi metterei, per chi ce l'ha in casa sullo stereo, anche la grande Pasqua russa di Nikolaj Rimsky-Korsakov, brano sicuramente adattissimo proprio per la giornata di oggi e che fa sempre piacere ascoltare. E poi di musica a quel punto legata alla Pasqua, tra l'altro non l'abbiamo ascoltato, ad esempio Handel, l'altro grande compositore barocco, tra l'altro oggi è l'anniversario della sepoltura a Westminster della salma di Georg Friedrich Handel, avvenuta un po' di mesi dopo la sua scomparsa. Handel non ha dedicato molto al mondo della Pasqua, ma ci ha dedicato una cosa molto importante, che è l'oratorio La Risurrezione, che è stato scritto durante i suoi anni romani, quindi siamo nel 1708. Altro ascolto ottimo per oggi. Tra l'altro dobbiamo anche ricordare che oggi pomeriggio, come sempre, va in onda Ricordi d'Archivio, quindi le trasmissioni curate dal nostro Claudio Ricordi per il pomeriggio della domenica, e un'altra andrà in onda domani mattina. Oggi alle 15.35 uno speciale Note per la Libertà, quindi un viaggio radiofonico nelle musiche della Resistenza e oltre, con un'indagine sulla storia di Bella Ciao, che sono quindi una canzone, uno spettacolo, un disco e un film e due libri che arrivano fino ai nostri giorni, Voci di Partigiani, poi sentiremo Giovanna Marini, Filippo Crivelli, che era stato il regista dello spettacolo Bella Ciao, Luigi Pestalozza, Franco Loi, Jacopo Tomatis, diciamo una puntata ricchissima, oggi alle 15.35, sempre curata da Claudio Ricordi. Domani alle 10.35 del mattino invece uno speciale Ricordi d'Archivio sulle aperture di Claudio della domenica mattina con Pierfranco Vitale, in particolare quelle tra il 2010 e il 2011, in cui viene alla luce un contagioso divertimento collegato alle simpatiche fissazioni di Pierfranco, che erano i gatti, le rose rosse, la primavera e sopra ogni cosa il divin fanciullo Wolfgang Amadeus Mozart. Quindi questo domani mattina alle 10.35, entrambi quindi appuntamenti imperdibili. Ci manca pochissimo tempo e, se anche la mia socia qui è d'accordo, il finale di oggi io lo dedicherei al fatto che appunto siamo in giornata di Pasqua, appunto di resurrezione e di composizione, a metà tra il credente, il mistico, il visionario e quello che volete voi, legato alla risurrezione ce n'è una soprattutto.
Sì, direi, sono d'accordo.
E stiamo parlando della seconda sinfonia di Gustav Mahler, che è detta appunto La Risurrezione, che ha questo finale abbastanza pazzesco, tra l'altro organico gigantesco, bellissima. E speriamo appunto, chi ha potuto vederla dal vivo se la ricorda molto molto bene. Marghe, buona Pasqua.
Buona Pasqua anche a te e a tutti i nostri ascoltatori.
e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito questa mattina. Ci sentiamo quindi per chiudere stamattina. Grazie anche da Elisabetta, che appunto c'era nelle aperture con Ricordi e Pier Miao, come scrive anche lei. Grazie Elisabetta, auguri anche a te. E quindi appunto col finale della seconda sinfonia di Mahler si conclude anche l'apertura musicale classica di questa mattina. Grazie per essere stati con noi e appunto una buona domenica a tutti e una buona Pasqua ovviamente a chi di voi la festeggia.